Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a tutti nella nostra Aula Magna per questo interessantissimo convegno sul tema l'abuso del diritto, significato e valore di una tecnica argomentativa nei diversi settori dell'ordinamento. Per me è un grande piacere recarvi saluti dell'Ateneo Fiorentino che vi ospita nelle sue aule oggi qui e domani mi pare al Polo delle Scienze Sociali. Le personalità che si alterneranno al podio per i contributi e alla cattedra per presiedere le sessioni sono di caratura tale che posso ben anticipare che il convegno sarà sicuramente un momento di riflessione di altissimo valore, il quale avrà modo di approfondire con rilevantissimi profili scientifici il tema oggetto di discussione. Per me, che sono un chimico abituato alla concretezza della materia, al suo rispondere a leggi definite e razionalmente comprensibili, un po' alla sua fredda e apparentemente impersonale oggettività, è complicato, vi confesso, associare questi due termini, abuso e diritto. Aggiungerei qualcosa di più: quando ho letto questo titolo ho avuto un soprassalto, che può trovare solo parziale giustificazione nella mia ignoranza e nel mio osservare i temi del diritto con atteggiamento di assoluta deferenza e quasi adorazione. In modo forse naif, ho sempre creduto nella potenza assoluta del diritto, come antitetico all'abuso. Pensavo e confesso, penso anche in questo momento, che il diritto terminasse dove l'abuso comincia. E invece scopro, come sovente accade, che le cose sono assai più complicate di quanto ci appaiano. Qualche tempo fa, sempre mosso da questa sorta di ammirazione per l'umanità che ha creato il diritto, mi sono ingenuamente avventurato a dipingere un quadretto poetico sul diritto, secondo il quale vedevo con la mia lente di un chimico che ama la fantasia immaginifica il diritto come un meraviglioso, strabiliante albero ricco di migliaia di foglie, alcune vecchissime ma ancora di possente turgore, altre cangianti nel tempo in dipendenza delle mutevolezze ambientali, altre ancora fresche di gemmazione. E pensavo che alla fine, all'ombra di queste fronde imponenti, prosperi una grande amaca che ha nome giustizia. Concludevo riflettendo che è veramente beata quell'umanità che, riposando quotidianamente al dolce dondolio dei canapi annodati, trova armonico equilibrio sotto il fogliame delle leggi. Questa era ed è tuttora la mia visione molto infantile e povera di contenuti del diritto. Capite dunque che scoprire che il diritto possa diventare complemento di specificazione del sostantivo abuso mi ha mandato un po' in crisi. Da profano, e di nuovo perdonate la mia ingenuità, non riesco a distogliere la mia idea dalla concezione che eventuali ipotesi di abuso di diritto non possano che ricondursi alle clausole generali di bona fides. Non immagino che si possa abusare del diritto perché ho un convincimento interiore che il principio di buona fede sia un topos assolutamente ineludibile nell'esercizio del diritto. Invece mi par di comprendere che vi è un preciso significato e anche un valore di una vera e propria tecnica argomentativa nei diversi settori dell'ordinamento. È molto bello quindi che si possa studiare un aspetto così delicato di un problema legato al diritto nella società del terzo millennio. E sono certo che con i vostri studi e le vostre accurate riflessioni sarete sicuramente in grado di schiudere orizzonti nuovi a questa complessa e articolata disciplina. Ripensandoci, via via che mi convinco che, contrariamente a quanto ritenevo, in effetti si possano configurare casi di abuso del diritto, e allora mi verrebbe da pensare che possano forse anche esistere delle norme che sanzionano l'abuso del diritto, in una sorta di complesso loop che mi ricorda un po' un viaggio percorso su una striscia di Möbius. Si parte con la certezza di stare in piedi su una striscia con gli occhi rivolti al cielo che sta su e dopo aver percorso un determinato tragitto ci ritroviamo alle stesse coordinate spaziali di partenza, ma gli occhi stavolta sono sconvolti dalla vista del cielo che sta di sotto. Ecco, dopo aver preso visione del vostro oggetto d'indagine mi sento un po' come questo viandante che proveniva da un lungo pellegrinaggio che gli aveva dato certezze sul diritto, quel cielo stellato che sta su e che ora invece, in modo subitaneo e repentino, si trova a dover fare i conti con un paradigma di astri totalmente arrovesciati. La mia confusa visione mi dà un senso di vertigine che, se potessi assistere al vostro convegno, sono certo troverebbe lenimento, sebbene sarebbe estremamente complicato per me artigiano di atomi e molecole, poter seguire le vostre combinazioni di pensieri ed argomentazioni. Allora non mi resta che augurarvi tutto il bene per questa giornata di studi e per il vostro discettare, che sono convinto non può che recare grande giovamento appunto a quell'albero straordinario in cui mi avvedo proprio ora di alcune gemme che stanno nascendo, fresche, interessanti, piene di sorprendenti risorse. Grazie a chi? Grazie a voi, devoti giardinieri di questo giardino. Buon lavoro e grazie dell'attenzione.
Magnifico Rettore, illustri ospiti, cari colleghi, amici, alcuni che rivedo con grande gioia dopo tanto tempo, carissimi dottorandi e studenti che siete qui. È per me un onore essere qui in questo momento come direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta inaugurale di questo incontro dedicato all'abuso del diritto. Un convegno che vuole presentarsi, perché lo è nella sostanza, come un convegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. Convegno ideato dall'allora direttore lo scorso anno, Giovanni Tarli, affidato alla cura, alla direzione scientifica di Giovanni Furgiuele, e nel quale mi trovo io oggi a portare un indirizzo di saluto che vuole essere innanzitutto un ringraziamento. Un ringraziamento ovviamente per i relatori che hanno accettato questo nostro invito ad essere qui, a recare il loro contributo di riflessione e di sapere su questo tema. E un ringraziamento ai colleghi del Dipartimento, sin nelle leve più giovani, e a tutto il personale amministrativo che hanno contribuito a queste due giornate di lavori densi che ci attendono. Sul tema abuso del diritto, il tema scelto, credo con una lungimiranza, una incontestabile. Ecco. Il tema, vi ripeto, già il Rettore lo ha evidenziato, ed è bello perché lo ha evidenziato da chimico, quindi ha colto il senso davvero forte di questo concetto, di questa categoria, il suo impatto sulla percezione che ha quest'idea tra i non giuristi, quanto questa percezione possa incidere sull'immagine che complessivamente il giurista e il diritto hanno all'interno della comunità nella quale operano. Vi dicevo, questo tema, già l'importanza di questo tema già evidenziata dal Rettore, mi trattiene alla luce dell'autorevolezza dei relatori che prenderanno la parola questo pomeriggio e domani, mi trattiene per saggezza, per prudenza, da interventi sul merito. Vi è però un aspetto che mi chiama in causa, devo dire, come direttore del Dipartimento, e sul quale vorrei spendere una minima considerazione. È quanto, diciamo, ci ha porto proprio con la sua capacità, col suo valore, il Rettore un istante fa. Abuso del diritto, quasi un ossimoro, una categoria la cui problematicità ci inchioda, un principio generale mai scritto, quell'articolo 7 delle preleggi che doveva entrare, che mai entrò, quindi questa clausola negletta, e che oggi riemerge con questa prepotenza drammatica, declinato, e il convegno questo vuol rappresentare, declinato per tutti i settori dell'ordinamento, un abuso dei diritti, che emerge in quest'età che dalla formula bobbiana ormai è divenuta un lessico comune, noi chiamiamo l'età dei diritti, quasi quindi a rappresentare un'antitesi a questa stagione straordinaria che la seconda metà del Novecento ha vissuto, e dunque espressione allora di quella crisi del diritto nella quale noi drammaticamente constatiamo oggi la nostra presenza, quindi una figura che è figlia di questo tempo. Non voglio fare al solito, Adele qui condivide con me questo nostro ruolo di storici dell'antichità romana, e guai al romanista che volesse sgomitare in tutti i modi e riproporre comunque e dovunque le proprie categorie. Ma vi posso garantire che non è così. Vi posso garantire che nel secondo secolo dopo Cristo è Gaio che dice che non dobbiamo usare male, male, esattamente l'espressione che lui usa, male uti. Nessuno può usare male del proprio diritto. Ed è riferita all'ipotesi di un proprietario che punisca in modo eccessivamente duro i propri schiavi. Non lo può fare. Le costituzioni degli imperatori glielo proibiscono e Gaio rafforza quest'idea. Questo è un usare male. C'è un limite, che è un limite di ragionevolezza, oltre il quale anche il proprietario, ben oltre il brocardo della proprietas, come del dominium, come ius abutendi. Il proprietario ha un limite oltre il quale il suo esercizio è un male, è un cattivo esercizio. In che cosa sta questa cattiveria? In una condotta antieconomica, perché lo schiavo è un bene troppo pregiato perché se ne possa mettere a rischio la sicurezza in un contesto che ne vede la rarefazione sul mercato, ed è una condotta antisociale perché alimenta il rischio delle rivolte servili, creando dunque un pericolo per la sicurezza sociale. Ed ecco allora che emerge a livello processuale quell'exceptio doli generalis, quell'eccezione di dolo generale che è la proiezione per il futuro. Quando io la spiego ai miei ragazzi di primo anno, dico: ragazzi, guardatela adesso, ve la propongo io nel mentre nasce, ma sarà il vostro domani, perché su questo lavorerete grazie alla emersione, alla dilatazione del concetto di buona fede, su cui il diritto europeo ci sta portando in modo sempre più insistito. Questa eccezione di dolo generale che nasce per paralizzare la pretesa processuale, che è formalmente legittima, ma è nella sostanza iniqua, perché costringe ad un sacrificio ingiusto, eccessivo, la controparte debole. Allora, se questo è il nucleo originario, e se noi oggi e domani vedremo questa decantazione della categoria, del concetto di abuso del diritto, all'interno dei diversi settori nella nostra realtà attuale, ecco, io credo che il primo risultato che noi fin da subito possiamo mettere a fuoco, il primo contributo che questo convegno, vi ripeto, fin da subito può produrre, è quello di rafforzare un aspetto nel quale io continuo a credere convintamente, fino all'ultimo insisterò su questo, che è quello della unitarietà della dimensione del giurista. Paolo Grossi, sono certa, l'avrebbe detto, lo ripeto e lo ripeterò finché potrò, perché è un aspetto nel quale io ho creduto e continuo a credere. Una unitarietà della nostra dimensione che non si traduce affatto in un profilo corporativo o lobbistico, è una unitarietà che ci unisce sul piano scientifico. Siamo scientia iuris. E il giurista lo è in tutte le sue declinazioni professionali. Lo è il giurista avvocato, lo è il giurista notaio, lo è il giurista magistrato, lo è il giurista accademico, che ha su di sé la responsabilità più grande, che è quella di garantire la formazione di tutte queste categorie professionali. Questa unitarietà del nostro ruolo, questo codice epistemologico, questo statuto scientifico nel quale alla fine tutti ci ritroviamo partendo dai nostri settori di indagine, dai nostri settori professionali e scientifici nei quali lavoriamo, è l'unica chiave che ci consente di garantire in pieno la nostra funzione, che è quella di scienziati sociali. Noi abbiamo la responsabilità più grande, che è quella di essere scienziati sociali che lavorano all'interno della comunità, garantendone ciascuno per il proprio contributo la perseveranza nei limiti dell'appunto dei quali che l'ordinamento ci pone. Questa unità della nostra, non voglio usare categoria, è brutto, voglio ripeto, della nostra scienza, questa unità è visivamente percepibile oggi. In quest'aula c'è il Dipartimento di Scienze Giuridiche, che insieme alla Scuola di Giurisprudenza è l'erede della Facoltà Giuridica Fiorentina e della sua tradizione. In quest'aula ci sono i relatori, i maestri, che daranno a questo tema il loro contributo. In quest'aula, che è l'aula simbolo dell'Ateneo Fiorentino e della sua storia. Io sono davvero sinceramente commossa, temo che si veda perché sono... lo so, ma sono davvero commossa. È un regalo che tutti voi, vi ripeto, relatori e colleghi, fate al Dipartimento, alla tradizione giuridica di questa città, fate al nostro Ateneo, al suo rettore e a tutti noi che Ogni giorno lavoriamo con fatica su questi aspetti. Il giurista è chiamato in causa, il giurista dà il suo contributo ed è un giurista che lavora grazie a questa formazione, a questa percezione unitaria che noi possiamo avere del nostro ruolo. Grazie a tutti voi con gli auspici del miglior successo per questo nostro incontro. Grazie.
Buonasera e benvenuti a tutti i partecipanti, magnifico rettore, autorità, permettetemi di fare una eccezione, non le posso nominare tutte, ma vorrei dare un particolare benvenuto a Margherita Cassano, che è la nuova presidente della Corte d'Appello di Firenze, a cui mi lega una lunga amicizia nata in queste aule. Cari colleghi, cari studenti, sono qui a portarvi il saluto, per me è un grande piacere farlo, della scuola, per sottolineare appunto quella unitarietà che Patrizia Giunti ci ha appena indicato così bene, e mi voglio limitare a sottolineare appunto come questo incontro su un tema così importante, dirò solo qualche parola sulla questione, sia frutto di un lavoro corale. Quindi vorrei ringraziare esplicitamente innanzitutto i ragazzi che hanno collaborato alla segreteria scientifica, Marco Rizzuti e Giulia Tesi, ovviamente il personale delle segreterie del Dipartimento e dell'Ateneo che hanno contribuito alla realizzazione, e vorrei appunto ringraziare anche il comitato organizzativo che ha pensato questo incontro in una prospettiva multidisciplinare. Mi riferisco in particolare agli amici Paolo Caretti, Pietro Costa, Giovanni Furgiuele, che lo ha presieduto ed è stato l'anima di questo incontro, Francesco Palazzo, Domenico Sorace, Giovanni Tarli Barbieri e Vincenzo Varano. È già stato detto che questo argomento che è stato scelto è un argomento di estrema importanza e attualità, e lo segnala il fatto che qui oggi a discuterne sono indiscussi maestri, presidenti della Corte Costituzionale, filosofi come Giuseppe Zaccaria, maestri del diritto privato e di altre discipline. Il problema dell'abuso del diritto infatti le attraversa tutte e le attraversa non in maniera pacifica naturalmente, e quindi vorrei fare solo due segnalazioni che probabilmente poi torneranno nell'ambito delle riflessioni. Innanzitutto che l'abuso del diritto è una clausola dal significato evidentemente, come tutte le clausole generali, non preciso, e ha fatto dire a qualcuno che ormai le idee liberali, che appunto il magnifico rettore incarnava, diciamo, come senso comune, l'idea che chi usa del suo diritto non lede nessuno, non varrebbero più, e quindi l'abuso del diritto da qualcuno viene visto come uno strumento di ingerenza dello Stato nella sfera di libertà del singolo, e la sua estensione nell'ambito tributario e la sua identificazione con la nozione di elusione, la giurisprudenza contraddittoria che è emersa in relazione alla rilevanza penale dell'elusione tributaria lo stanno a segnalare, ma basterebbe ancora indicare l'idea che il cambiamento della linea difensiva processuale da parte dell'avvocato potrebbe incarnare appunto un elemento che significhi la slealtà processuale. E si potrebbe continuare. Quindi qui c'è un tema che riporta la riflessione del diritto al di là delle problematiche meramente tecniche sul piano dei grandi principi e dello scontro dei grandi principi, che probabilmente è un bene. L'altro tema è forse il recupero che questo convegno segnala del ruolo che la tanto vituperata Accademia, e con Accademia intendo il luogo in cui alberga la dottrina e la teoria del diritto, può svolgere nell'ambito appunto di una indicazione di percorso quando l'ordinamento giuridico sta vivendo trasformazioni profonde. L'abuso di diritto è una categoria interpretativa e quindi il primo, diciamo così, fautore e utilizzatore di questa nozione è la giurisprudenza, ma probabilmente questa è l'occasione per riflettere anche sulla necessità che tutte le componenti del mondo del diritto, recuperando quell'unità a cui si faceva prima cenno, rientrino in un dialogo comune, e anche la dottrina e la teoria del diritto forse possono dire qualcosa in questa prospettiva. Auguro buon lavoro a tutti e vi ringrazio.
Cari tutti coloro che sono intervenuti, e anch'io mi associo, cara innanzitutto Silvia Cassano, attuale Presidente della Corte d'Appello, io direi che di introdurre il discorso direttamente, cioè io devo fare una osservazione di carattere generale sull'argomento. E direi che poco meno di 20 anni or sono, nel 1998, veniva ristampato il classico e fondamentale scritto intitolato L'abuso del diritto di Pietro Rescigno. Classico e fondamentale scritto. Sempre nel 1998 veniva pubblicato il terzo volume della rivista Diritto Privato, guarda caso da me diretta, avente ad oggetto l'abuso del diritto. Ora, a distanza di quasi due decenni, nella primavera del 2015, Giovanni Tarli Barbieri, che è seduto in fondo, è già stato menzionato, all'epoca direttore del Dipartimento Fiorentino di Scienze Giuridiche, ebbe l'iniziativa di organizzare un convegno dedicato all'abuso del diritto, con relazioni affidate a docenti esterni al Dipartimento. Io, come già si è detto, fui coinvolto nella fase preparatoria e ne conseguì, a seguito del lavoro effettuato anni prima. Anche se era trascorso tanto tempo, circa 20 anni, il tema indagato, l'abuso del diritto, si riproponeva tuttavia all'attenzione e direi con maggiore urgenza rispetto all'epoca in cui era uscito il volume della rivista, con maggiore urgenza e vastità dei profili interessati. Io qui non aggiungo altro, cioè vastità dei profili interessati nell'ambito dell'ordinamento italiano, ma direi non solo nell'ambito dell'ordinamento italiano. Certo, oggi il problema dell'abuso del diritto rientra fra quelli di maggior impegno per il giurista. Innanzitutto, e qui riprendo quanto è stato detto dal Rettore in maniera molto precisa, perché era estremamente significativo, ma non è soltanto il Rettore che ha la sensibilità per certi profili, ma anche, direi, il giurista, perché esso, cioè il problema, si pone innanzitutto dal punto di vista definitorio, questo era il problema. A chi attribuisce alla formula linguistica, nei termini di abuso del diritto, significato espressivo di una sostanza esattamente denominata, era quanto diceva prima il Rettore, altri da tempo obiettano, da sempre, che nel caso di abuso non si rimane all'interno di un diritto, ma se ne superano i limiti. Il conflitto, che parrebbe puramente un gioco di definizioni, in realtà le cose non stanno così, io credo. Cioè non è privo di motivazioni questa diversità di visione. In realtà esso è frutto di un modo diverso di guardare all'eventualità di un abuso, nel senso cioè favorevole alla sua individuazione, soprattutto in sede giudiziale, o viceversa incline, nell'altra eventualità, se non alla totale eliminazione del caso, quantomeno ad una estesissima riduzione delle possibilità di suo concreto riconoscimento. Questo è come si pone la vicenda dal punto di vista definitorio, ma veniamo alla sostanza. Ma tuttavia, se si fuoriesce dall'alternativa, cioè prevalga l'uno o prevalga l'altra, e si guarda all'identità del problema, esso, nell'un caso e nell'altro, rimane identico. E vale a dire se a quando un determinato fatto, fra virgolette, un determinato fatto, riconducibile alla lettera di una norma, è suscettibile di non rientrare nella logica specifica che ne giustifica la giuridicità, conforme alla lettera ma non alla sostanza. Tanto può similmente manifestarsi nell'ambito del sistema giuridico, articolato attraverso una pluralità di dati normativi, e può di per sé verificarsi a prescindere dalla maggiore o minore validità dell'una o dell'altra formula definitoria un attimo fa ricordate. Se è così, direi che dal punto di vista di fondo è che non si sfugge al problema modificando la definizione, poiché questo in ciascun caso il problema è destinato a riproporsi. Senza dubbio, infatti, il tema dell'abuso è di carattere generale, e qui entriamo un attimo nella logica del convegno, e lo è, ritengo, da sempre. Vale a dire, accompagna, e così non può non essere, l'intero sistema giuridico articolato attraverso un insieme di contesti normativi. In genere, tuttavia, si dice che nasce in Francia, alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, vari autori, Josserand, Ripert, Roubier, Daben, varie valutazioni. E riterrei, e qui sono stato preceduto dalle parole autorevoli di Patrizia Giunti, dicevo che la valutazione da parte della Patrizia Giunti anticipa il discorso, nel senso che recenti studi hanno viceversa sottolineato casi che dall'epoca romanistica e attraverso i secoli ulteriori sono riconducibili all'eventualità di abusi. Se quindi si adotta una prospettiva di indagine più articolata di quella consueta, le conclusioni del discorso possono allontanarsi dalla traccia in genere acquisita, quindi nulla più, diciamo, di angolatura di carattere francese della derivazione del problema. Non è questo. Il problema dell'abuso del diritto è una domanda che si pone dal punto di vista dell'applicazione dei contesti normativi e quindi della valutazione dei comportamenti. E veniamo, seppure brevemente, sono pochissime considerazioni, a considerare la sostanza, nonché i confini dell'interrogativo, il quale si pone attraverso il rinvio all'espressione linguistica abuso del diritto. Quella dell'abuso è essenzialmente una formulazione suscettibile di realizzarsi rispetto ad un diritto soggettivo, fra virgolette, che si assuma quale suo presupposto. Può tuttavia realizzarsi anche rispetto ad ulteriori figure che si distinguono dal diritto, quali specifici aspetti di differenziate situazioni soggettive. Così può essere, fra l'altro, per il potere, in particolare di stipulazione di accordi contrattuali, per la potestà, pensa ai rapporti familiari, per il diritto potestativo, qualora se ne ammetta la configurazione, financo per la stessa libertà, nei suoi vari profili. Si è preferito, tuttavia, conservare la denominazione ormai tradizionale abuso del diritto, per rendere più evidente, qual essa è indubbiamente in pratica, la formulazione del problema, ma non si esclude, come verosimilmente avrà modo di emergere nell'ambito del convegno, la prospettiva ulteriore di configurazione del quesito. Si vuol dire, in altri termini, che può aversi abuso essenzialmente e direttamente nei confronti di singole qualificazioni individuali di condotta, che derivano senza alcun dubbio da distinte espressioni normative, e tanto configura l'immagine dell'interrogativo circa il significato in pratica dell'abuso del diritto, ma se ne può realizzare l'eventualità anche nei confronti di altri distinti aspetti soggettivi derivanti dal sistema. E se pur questo lo si ribadisce, non rientri espressamente nella formulazione letterale del tema del convegno, non può esserne trascurata l'eventualità. E veniamo agli ultimi due punti. Ciò a cui si tratta di rispondere, e questo è il senso del convegno, non è tanto una formula definitoria, l'una o l'altra, ma il vero senso del convegno, è sempre l'identica e fondamentale domanda. È sufficiente la rispondenza del comportamento posto in essere ad un iniziale frammento espressivo contenuto all'interno di uno schema normativo nei termini di quanto è proprio di una situazione soggettiva per constatare l'indubbia giuridicità del caso, per la rispondenza del caso alla lettera, o viceversa? Tanto non impedisce di adottare una diversa conclusione, nel senso di ritenere l'ipotesi non conforme, bensì contraria al diritto? Questo è il senso. Io direi che la risposta non può non essere, e su questo è il punto che direi di richiamare all'attenzione anche rispetto alle parole dette autorevolmente dal Rettore, che la risposta non può non essere correttamente argomentata, fra virgolette. Dico appunto correttamente argomentata, e con questo intendo sia estranea a ripetere la pretesa non decisiva circostanza costituita dalla menzione in termini legislativi, sia altresì anche non orientata a ribadire la vuota formulazione del semplice, per così dire, perentorio rifiuto della forza vincolante attribuita per definizione al contesto normativo. Argomentazione corretta, quindi, il che significa motivata in forma convincente nel periodo storico in cui si realizza il quesito e in quanto tale in grado di rispondere agli interrogativi in forza dei quali si pone il problema di valutare la giuridicità del caso. Tanto equivale ad introdurre all'interno del profilo con cui emerge all'attenzione l'interrogativo evidenziato dall'abuso del diritto. Esso è un quesito la cui soluzione dipende dal ragionevole, fra virgolette anch'esso, affermarsi del procedimento interpretativo. La delicatezza del tema consiste, a ben vedere, nel riproporre il quesito di fondo del rapporto intercorrente fra legislatore e giudice, o giurista, o seppur diversamente si voglia interprete. Prevale l'uno, prevale l'altro, quali sono, diciamo, le vicende che caratterizzano questo rapporto? Se abuso del diritto sussiste, tanto equivale a rinnegare l'efficacia connessa all'impiego della lettera e al tempo stesso la forza propria del linguaggio normativo. In altri termini, può sostenersi che non prevarrà il diritto in quanto mera forma, bensì in quanto valutazione sostanziale. Qui c'è un argomento che si tenderà a discutere nell'ambito della facoltà giuridica fiorentina prossimamente. Il problema della forma è qualche cosa che anticipa o segue questa valutazione che noi siamo chiamati qui a effettuare con riferimento all'abuso del diritto. Prevale la forma, può prevalere la sostanza. Io credo che questo sia un mistero, così come lo è anche l'abuso del diritto in una certa misura, che però non può non affascinare chi è condannato ad occuparsi di valutazioni in termini non legislativi ma giuridici. E ciò che per di più è profondamente significativo, tanto si realizzerà attribuendo in senso proprio una funzione all'interprete, cioè quella non di rimanere all'interno di un disposto, bensì di allontanarsi decisamente da esso, nel senso di stabilirne i limiti. Tutto questo troverà attuazione attraverso il complesso, per così dire, nuovamente fra virgolette, gioco effettuato in sede ermeneutica. L'interpretazione, che dico altresì null'altro è se non parte decisiva di ciascun processo intellettivo, e qui non non voglio fare riferimenti di carattere filosofico, dovrei richiamare autori, lasciamo da parte, non vi dico nemmeno qual è l'estensione che darei a questo genere di, sono stato costretto a dirlo, ma insomma diciamo, non voglio richiamare alla mente nessuno diciamo, filosofo il quale ha anticipato quello che io qui dico. Qui l'interpretazione determina l'entità del ruolo affidata al giurista e laddove ad essa si riduca la vicenda storica di distinguere fra casi riconducibili alla lettera della legge e casi per conto ad essa contrari, se ne ha la misura della completezza e del carattere decisivo del suo espletamento. Niente d'ulteriore aggiungo se non la menzione dei due profili costituiti, l'uno dalla cosiddetta precomprensione, Gadamer, sappiamo tutti quanti, e l'altro rappresentato dalla connotazione temporale che profondamente caratterizza la vicenda interpretativa, la connotazione temporale, momenti storici. Ne consegue il differenziarsi nel tempo del modo e dei confini con cui possono verificarsi episodi di abusi del diritto e al tempo stesso dei criteri per mezzo dei quali può arrivarsi alla loro acquisizione dal punto di vista intellettuale. Ed infine, a conclusione, a parte questo profilo che richiama diciamo, l'intento che si persegue attraverso il tema dell'abuso del diritto, cioè la valutazione sempre in maniera più approfondita appunto dell'attività ermeneutica, ed infine, a conclusione, come già detto, dei brevi rilievi che qui si propongono a livello introduttivo, rimane il dato, non di carattere finale, bensì oggi prioritario, della valenza tendenzialmente sistematica dell'argomentazione tecnica costituita dall'abuso del diritto. Ciò, come già anticipato, significa che pressoché per ogni settore disciplinato in senso giuridicamente normativo è possibile, seppure in varia misura, porsi il quesito della rispondenza o meno del comportamento posto in essere dal singolo alla linea di condotta sanzionata in termini tecnici. Tale constatazione è all'origine dell'inquadramento di questo incontro all'interno delle iniziative promosse dal Dipartimento. Inquadramento cioè da cui deriva la pluralità dei profili assunti ad oggetto di relazioni. Non può, per ragioni di tempo, e questo io richiamo qui questa attenzione, questa, diciamo, questa considerazione, essere realizzata la totalità della considerazione del tema all'interno dei diversi aspetti singolarmente affrontati. Ma tuttavia quanto emergerà sarà in grado di fornire un'immagine, almeno ad oggi adeguata, degli aspetti principali con cui perviene a richiedersi nei vari casi la risposta al problema dell'abuso del diritto. Non si persegue, cioè, una visione pressoché esaustiva dell'abuso del diritto nell'ambito di distinti rami. Bensì, ed è questa, riterrei, la differenza rispetto a precedenti convegni sul tema, una visione più ampia e generale di quel che significa, lo si ribadisce oggi, quel che significa oggi, affrontare il quesito dell'abuso del diritto all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. La domanda cui si tende a fornire risposta nelle varie relazioni non è estranea alla linea di metodo essenzialmente giuridica, nel senso che ritengo non affronta e non vuole discutere i presupposti di principio da cui discende la configurazione dei molteplici versanti del sistema, non quindi valutazione politica né di qualunque altro profilo, almeno riterrei, ma è piuttosto conforme, e qui richiamo quanto già è stato anticipato dal direttore, conforme alla linea di pensiero che appunto si qualifica come giuridica, nel senso che attua e ricompone nella prospettiva dell'unità, e la unitarietà che veniva richiamata prima dalla Patrizia Giunti, la valutazione dei differenziati episodi in cui si frammenta la condotta umana. Non quindi, e per concludere, scusate, prevalenza accordata alle molteplici azioni in virtù del loro specifico compimento, bensì piuttosto esame della conformità al senso ritenuto proprio di una norma, di un principio o di un concetto ulteriore e solo in parte determinato qual è delle varie libertà, cui può a volte contraddire il comportamento posto in essere. tanto per distinguerlo, posto in essere come? Formalmente, e però non del tutto in linea con il disposto di carattere giuridico. E questo consiste, il mistero si scioglie nella risposta all'abuso del delitto.
Allora, io ringraziando assumo un ruolo in questo momento presidenziale che non mi spetta, ma me lo arrocco. Ringrazio Giovanni. Allora, io affido a Silvana Sciarra, la nostra amica e collega del Dipartimento che oggi siede in Corte Costituzionale ed è un motivo di orgoglio per tutti noi, affido a lei la presidenza della prima sezione. Chiederei ai professori Zaccaria, Cazzetta, Silvestri e Tesauro di prendere posto sul banco dei relatori, perché a loro compete adesso questo ruolo di trasmissione di sapere in relazione al tema che ci siamo prospettati. Ancora buon lavoro e grazie.
Allora, io sono ovviamente molto grata per questo invito che mi riempie di orgoglio, sempre emozionante ritornare nell'aula della mia università. E, i complimenti agli organizzatori del convegno, in particolare al professor Furgiele che ci ha illustrato e già aperto la strada a questa prima sessione che io ho l'onore di presiedere, e ha mostrato la sua sensibilità, che già conoscevamo, ha ribadito la sua sensibilità per questo tema, che mette insieme dei relatori così illustri e che ci permette forse di dire già in apertura, o mi permette di dire in apertura, che siamo un po' al confine tra il diritto e l'etica, e se conosco un po' lo spirito dei relatori che siedono qui al tavolo, si va senz'altro con le loro riflessioni, si andrà con le loro riflessioni al di là del formalismo e si offrirà a questo tema così complesso una interpretazione ispirata ai principi costituzionali, alla funzione sociale, alla solidarietà. Ma forse questa sfida che si può forse usare la parola sfida quando si dice abuso del diritto, si pone il giurista a interpretare questo simbolo. Forse sfida non è la parola giusta, perché qualcuno ha scritto molto autorevolmente che il diritto ama lottare contro gli abusi e quindi c'è una funzione ineludibile affidata all'interprete, prima ancora affidata al legislatore, nel conformare a questi canoni la sua attività. Io penso che questa propensione a lottare, che sono certa sentiremo nelle relazioni che seguiranno, contro l'abuso, si accentua con l'evolversi dei tempi, per esempio si accentua con l'evolversi della scienza, della tecnologia. Provo ad immaginare l'interprete che non può non appropriarsi di alcune conoscenze scientifiche quando studia temi eticamente sensibili legati ai diritti della persona. Ma provo anche ad immaginare l'interprete che si confronta con l'informatica e con l'impatto che l'informatica può avere, ad esempio, nel terreno in espansione dei diritti di proprietà intellettuale. Ma per certi versi c'è anche l'economia che ci mette in guardia dall'abuso del diritto, perché sappiamo bene che non soltanto c'è il diritto della concorrenza, e qui ci sono grandi maestri, ma forse ci sono anche le libertà economiche, come sono sancite dal Trattato dell'Unione Europea, che se interpretate in un certo modo, e c'è stata una casistica in tal senso, possono straripare nell'esercizio scorretto delle libertà medesime, possono forse sfiorare l'abuso del diritto nel limitare altri diritti tutelati, come per esempio i diritti sociali. Qui naturalmente la mia sensibilità di jus laborista si fa sentire. Mi consentirete forse soltanto due parole, ma non voglio abusare del tempo che è già scarso per le relazioni che seguiranno. Ma è evidente che la sensibilità del giurista del lavoro sul tema dell'abuso del diritto è molto forte, ed è forse stata accentuata storicamente dalle pagine del professor Rescigno, che ha reso, come dire, comprensibile ai giuristi del lavoro una norma fra le più oscure, forse anche fra le più dimenticate, che è l'articolo 2126 sulla prestazione di fatto, e ci ha così guidati nella lettura di una norma così complessa che riconosce al lavoratore il diritto alla retribuzione anche nel caso di un contratto illecito. Ma per Rescigno questa è una scelta ragionevole, perché ha molto chiaro già in quegli anni, quando viene pubblicato questo saggio, la illiceità unilaterale, questo abuso che si manifesta con una illiceità unilaterale, e ha molto chiaro la tutela della parte più debole, del contraente debole. Ecco, io credo che la dottrina giuslavorista più moderna si sia proprio ispirata a questi concetti, abbia seguito la strada aperta da questo primordiale, da questa primordiale nozione di abuso del diritto. Ha fondato tra l'altro la dottrina più aperta, secondo il mio modesto parere, proprio sul 2126, l'interpretazione che riconosce nel contratto e non nella legge l'origine del rapporto di lavoro. Quindi da qui abbiamo avuto una visione molto dinamica del contratto e del rapporto. E direi che forse da questa impostazione nasce l'evoluzione del diritto del lavoro, che progressivamente si distacca dalla debolezza del contraente, del lavoratore, e quindi dall'argine delle norme inderogabili, e invece forse tutela sempre più contro l'abuso del diritto, tutela la dignità della persona, del lavoratore. Quindi c'è una nozione di abuso del diritto nel diritto del lavoro che forse devo così segnalare, visto che nella complessa e devo dire completa rassegna delle discipline giuridiche che questo convegno presenta, attraverso la mia modestissima persona una brevissima parola con queste cose che vi ho detto, e voglio forse dire che questa nozione, quindi di un uso corretto dei poteri datoriali, dei poteri del datore di lavoro, e che quindi non danno luogo ad abuso del diritto anche nella gestione dei rapporti di lavoro, questo nonostante sia stato molto chiaro agli interpreti, per esempio dello Ius Variandi, che hanno visto proprio in questo esercizio un tentativo di abuso del diritto, ecco, questa tutela del contraente che non è più definito debole c'è forse ancora oggi. Dovremmo forse interrogarci se c'è abuso del diritto nello smart work o nel lavoro flessibile in senso lato. Senza dubbio queste sono categorie che accompagnano il giurista del lavoro, anche quello più moderno, più aperto alle novità. Ora vi assicuro che mi fermo, non mi faccio prendere la mano dalla mia passione per la mia formazione di jus laborista, e comincio subito a dare la parola ai relatori a questo tavolo, ringraziando ancora per la loro disponibilità a partecipare, ringraziando tutto il pubblico che vedo molto folto e molto attento. Il primo degli oratori di questo pomeriggio è Giuseppe Zaccaria dell'Università di Padova, che ha la parola. Mi dicono che le relazioni dovrebbero svolgersi entro i 30-40 minuti.
Saranno meno. Saranno meno, saranno meno. Grazie Presidente, e grazie davvero, un vivo ringraziamento al comitato organizzatore di questo convegno, e in particolare all'amico Giovanni Furgiuele per il loro invito, e anche aggiungerei per aver voluto chiamare a questo tavolo e anzi a tenere il primo intervento in un tema, in un convegno dedicato ad un tema squisitamente di diritto positivo, anche se ovviamente dalle implicazioni più generali un outsider quale può essere considerato un filosofo del diritto. Credo che molto bene abbia fatto Giovanni Furgiuele a richiamare in esordio della sua presentazione del convegno il saggio di Pietro Rescigno, perché pur ovviamente datato e ovviamente costruito in parte su un quadro normativo oggi superato, spesso radicalmente rinnovato, riscritto, fortissimamente ampliato, questo saggio di Pietro Rescigno, che nasce nel 1963 dalla relazione inaugurale dell'anno accademico di Bologna, rappresenta a mio avviso a tutt'oggi una delle analisi più fini di questo tema, per la sua capacità di individuare con grande chiarezza le radici ideologiche di una formula e di una categoria così controversa, ma anche così periodicamente ricorrente e riemergente nella riflessione dottrinale dei giuristi. Guido Alpa recentemente l'ha così paragonata all'araba fenice che prepotentemente riemerge. Soprattutto dei giuristi di orientamento antiformalistico, e questo tanto nei paesi che hanno espressamente previsto per legge il divieto di abuso del diritto, quanto in quelli che non l'hanno previsto. E già dai due termini che compongono il titolo del saggio emerge chiaramente l'intima contraddittorietà e quasi, come è stato detto, il carattere di ossimoro di una formulazione peraltro ormai stabilmente acquisita dalla dottrina, che contrappone il diritto, inteso come esercizio di libertà e di volontà, al superamento di limiti del diritto, ai quali peraltro ovviamente si allude in un modo vago, in un modo sfuggente, dal momento che non è affatto semplice, il rettore lo diceva molto bene, situare sbrigativamente l'abuso nell'area dell'illecito. Da un esame approfondito delle due principali posizioni ideologiche sul tema, quella di origine cattolica e quella di origine socialista, l'analisi di Rescigno faceva emergere tutta una serie di distinzioni elaborate dalla dottrina, come ad esempio quella tra diritti funzioni e diritti egoisti, o quella tra diritti causali e non causali, o anche immotivati. E successivamente chiariva con grande efficacia la precondizione teorica di ogni discorso sull'abuso del diritto, cioè l'idea di un consenso della comunità sociale, perché appunto si trova necessariamente quest'idea alla base di ogni prospettiva che non sia ristretta, che non sia angusta di tale figura. Infatti, anche se tale figura nasce non casualmente, come anche questo mi pare sia stato ricordato, nel contesto del formalismo legale francese d'origine codicistica e come reazione ad alcune sue insensatezze, il riconoscimento dell'esistenza di pratiche abusive non può certamente legarsi a prospettive di tipo formalistico, ma si salda necessariamente a prospettive che invece chiamino in causa aspetti teleologici degli atti giuridici. In altre parole, questo apparente paradosso che è contenuto nella formula abuso del diritto si può sciogliere, almeno per esempio se si considera una delle figure più rilevanti di abuso, quella di diritto soggettivo, solo in una prospettiva che guardi al diritto soggettivo non come ad un fine in se stesso, ma come ad un mezzo per realizzare un interesse più ampio. E infine, un'originale chiave di lettura della dottrina sull'abuso del diritto è individuata da Rescigno nel tentativo di reagire alla progressiva disumanizzazione del rapporto giuridico, favorita dalle costruzioni di tipo formalistico ispirate a Kelsen. Ecco, nel riconoscere che tale dottrina, la teoria sull'abuso si attaglia più agevolmente alla teoria dell'interesse piuttosto che alla teoria della volontà in tema di diritto soggettivo, e dunque direi nel ribadire la sua prospettiva ad una visione solidamente antiformalistica e antiletteralista, Rescigno suggestivamente concludeva che nei suoi limiti e nella sua vocazione la dottrina dell'abuso finisce allora col testimoniare l'antica miseria del diritto e la pena del giurista che cerca di riscattarla. Ecco, abbiamo voluto dare inizialmente questo rilievo e questo spazio al saggio di Pietro Rescigno perché sono profondamente convinto che a distanza di un cinquantennio esso ha assunto la dimensione del classico e rappresenta davvero un punto di riferimento imprescindibile, esemplare, per chiunque si avventuri in questo complesso e ampio panorama della letteratura successiva. Sì, perché nel corso di questi decenni l'attenzione per il tema dell'abuso del diritto, nonostante sia costretta a muoversi su un terreno difficile, su un terreno accidentato, è cresciuta notevolmente, anche se con fasi alterne. È un'attenzione che è cresciuta sia da parte del legislatore, sia da parte della giurisprudenza, che ne ha operato nel nostro paese, come in altri paesi, una serie di applicazioni in precedenza inimmaginabili. E in Italia, in particolare, negli ultimi anni, il ricorso a questo principio si è ulteriormente esteso, rafforzato dal punto di vista dottrinale. Nel corso degli ultimi anni sono comparse molte monografie su questo tema e anche dal punto di vista legislativo è stata varata recentissimamente una nuova normativa riguardante, qui c'è tutto un tema delicato che poi verrà esaminato dai competenti, ma insomma riguardante l'abuso del diritto in materia fiscale con la disciplina appunto recata dall'articolo 5 della legge delega 23 dell'11 marzo 2014 e dal decreto legislativo attuativo numero 128 del 5 agosto 2015. Ma qui ovviamente da parte mia, perché questo ritengo ci si aspetti da me, più che analizzare i tecnicismi dogmatici della questione si intendono fornire alcune indicazioni per rileggere e discutere questo tema nell'ottica della filosofia della teoria del diritto, che nel corso degli ultimi anni hanno dato alla discussione alcune chiavi di lettura originali di un tema così ormai ricco di elaborazione. Parlare di abuso del diritto da questo punto di vista, dal punto di vista della filosofia della teoria del diritto, significa non solo e non tanto riflettere su questa singolare invenzione dei giuristi, cioè di una sorta di rimedio rispetto agli inconvenienti e alle aridità di un diritto positivo inteso soprattutto in modo rigido, in modo formalistico, quanto piuttosto estendere la riflessione a un intreccio di temi più vasti: la certezza, le lacune del diritto, la discrezionalità del giudice, la teoria del diritto soggettivo, le prerogative dei privati, la giustizia nei loro rapporti reciproci, la teoria del ragionamento giuridico, ovviamente, il rapporto diritto-morale. Sono tutti temi questi che, se considerati in una prospettiva di law in action, consentono di concentrare l'attenzione del giurista, come avuto modo di precisare anche Giovanni Furgiuele, sull'operare dinamico delle norme e sull'intervento discrezionale degli interpreti. Un'analisi filosofico-giuridica del tema dell'abuso che ne consideri le proposte più recenti non può che muovere dal contributo di due autori spagnoli, Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, che nel 2000 pubblicarono un fortunato e ambizioso volumetto dedicato ai licitos atypicos, la cui prima parte tratta appunto dell'abuso di diritto. E la loro trattazione si inquadra in una più ampia teoria generale del diritto, presentata dai medesimi autori qualche anno prima in La spiesa del derecho, teoria de los enunciados jurídicos, e ne sviluppa una prima parte relativa alla struttura dei sistemi giuridici e alla natura delle norme. Vediamo qual è il senso di questo intervento che ha segnato poi la letteratura filosofico-giuridica successiva. L'indagine di questi due autori è esplicitamente finalizzata a costruire una teoria del diritto basata su una struttura di duplice livello. E perché fin dalle prime pagine è fondamentale nel loro approccio la distinzione di origine dworkiniana, anche se poi originalmente rielaborata, tra principi e regole. Una distinzione che, come noto, è inizialmente ispirata in Dworkin da un intento polemico nei confronti delle teorie classiche del giuspositivismo, da Austin a Kelsen a Ross, ma soprattutto nei riguardi di The Concept of Law di Herbert Hart, teorie che appunto avevano in comune la caratteristica di ignorare tale distinzione tra principi e regole e di considerare l'ordinamento giuridico come composto esclusivamente da regole. E in tal senso si può dire che il contributo degli autori spagnoli si inquadra a pieno titolo nel ricchissimo dibattito suscitato dalle posizioni di Dworkin, cui lo stesso Hart non poté non replicare nella seconda edizione del Concept of Law. E questa controversia Hart-Dworkin in seno alla teoria del diritto contemporanea tocca uno delle questioni filosofico-giuridiche più importanti, quella del rapporto tra diritto e morale. Dalla distinzione basilare tra principi e regole discende, secondo Atienza e Ruiz Manero, quella più specifica tra illeciti tipici e atipici. Designandosi con i primi gli illeciti tipici, le condotte contrarie a una regola imperativa, con i secondi le condotte contrarie a principi imperativi, non a regole ma a principi imperativi. Dunque il concetto di illecito atipico si fonda sulla contrarietà non a regole ma a principi. E in altre parole, mentre le regole possiedono un carattere perentorio, i principi non hanno questo carattere di perentorietà. Essi perciò devono essere bilanciati con altre ragioni. E proprio a questo livello si apre lo spazio per configurare gli illeciti atipici che interessano la figura dell'abuso del diritto, trattandosi di atti che sono bensì conformi, come è stato accennato, a regole di natura permissiva, ma sono contrari ad un principio del sistema giuridico applicabile al caso specifico. In definitiva, le azioni abusive sono prima facie consentite da una regola permissiva, ma alla fine, considerati i principi che rideterminano la portata della regola stessa, esse vengono proibite. Quindi la regola che inizialmente, per usare la terminologia di Friedrich Schauer, risulta sovrainclusiva, cioè dotata di un ambito di applicazione più vasto, comprendendo casi che alla luce della propria giustificazione non dovrebbero, essa non dovrebbe comprendere, ed essendo perciò sovradeterminata rispetto allo scopo e alle ragioni per cui il diritto è stato attribuito, viene autocorretta. Viene autocorretta sulla base delle esigenze, in quel caso specifico ritenute di maggior peso, poste dai principi. In questo modo viene espressa, secondo la terminologia filosofico-giuridica in uso nell'ultima parte del Novecento, l'idea basilare, quando si affronta questa tematica dell'abuso del diritto, secondo cui un uso prima facie formalmente legittimo del diritto, perché conseguente ad una valutazione giuridica positiva da parte di una regola permissiva, può essere considerato ad un'analisi sostanziale più approfondita come illegittimo. E l'analisi dei due autori spagnoli si conclude con un tentativo di definizione di abuso del diritto che, come tutti capiscono, è un nodo quanto mai delicato, data l'elusività di questo tema, volto a ricostruire e soprattutto a generalizzare le modalità secondo cui esso opera. Ed è a partire da questo volumetto, come ho detto, molto fortunato ma anche controverso, dibattuto, che si sviluppa la riflessione successiva da parte della letteratura filosofico-giuridica italiana, all'interno della quale vorrei segnalare i contributi di Giorgio Pino, di Bruno Celano e di Paolo Comanducci, che sono giusfilosofi significativamente tutti, anche se con toni molto diversi tra loro, di area analitica e forse tra loro accomunati, ma non vorremmo peccare di malizia, dalla preoccupazione di censurare una teoria, come quella dei due autori spagnoli, di originaria ispirazione analitica, ma considerata eterodossa nei suoi esiti. Allora, il primo nodo affrontato è quello di individuare, soprattutto nel caso di assenza di norme espressamente regolatrici dell'abuso, come spesso accade, come nell'ordinamento italiano, i criteri in base ai quali si possa valutare se la condotta del titolare sia o meno abusiva. E Giorgio Pino, che ha dato i contributi più ampi su questo tema, ha percorso con efficacia questa strada, volta a costruire una sorta di tassonomia dei criteri effettivamente utilizzati in dottrina, in giurisprudenza, per individuare le ipotesi di abuso del diritto. Pino ha accuratamente distinto tra criteri intenzionali soggettivi, criteri economici, criteri morali, criteri metodologici adottati dalle teorie dell'abuso per valutare la condotta abusiva. Sarebbe troppo lungo evidentemente soffermarsi, ma va da sé che ciascuno di questi criteri presenta e non può non presentare aspetti problematici, tali da ingenerare legittimi dubbi sulla possibilità di pervenire a risultati univocamente persuasivi. Ed è anche evidente che in sede argomentativa è possibile ricorrere a più criteri simultaneamente. E quindi, come dire, il risultato di questa prima analisi di Pino è di rigettare la palla, per così dire, nel campo dell'interpretazione e nel campo dell'interprete. Tutto ciò consente a Pino di trarre la conclusione che la caratteristica principale del divieto di abuso del diritto consista nell'attribuire un notevole grado di discrezionalità degli interpreti. Più esattamente, e qui cito Pino, tale teoria sembra determinare un doppio grado di discrezionalità. Il primo livello riguarda la scelta del criterio di valutazione tra i vari criteri astrattamente disponibili. Il secondo livello riguarda la sua applicazione al caso concreto. Naturalmente questa discrezionalità affidata all'interprete non è vista di buon occhio da Pino, anche se riconosciuta. Chi però ne opera una critica dura, implacabile direi, riprendendo criticamente il tema degli illeciti atipici sviluppato dalla teoria di Atienza e Ruiz Manero, è Bruno Celano, che affronta nella sua analisi uno dei caposaldi teorici su cui era costruita quella teoria, quell'edificio concettuale, la controversa distinzione tra regole e principi. In realtà, e questa è una delle principali obiezioni mosse da Celano, la costruzione di una teoria del diritto come quella di Atienza e Ruiz Manero, che attribuisca un ruolo ad uno spazio adeguati a entrambi i tipi di norme, abbiamo detto che voleva essere una teoria del duplice livello, sia costruita su norme sia costruita su principi. In realtà, argomenta Celano, si rivela come illusoria piuttosto che come fondata sulla realtà, dal momento che in sostanza, per stabilire se un comportamento sia lecito o illecito, essa guarda sempre e soltanto ai principi, così finendo per togliere completamente alle regole il loro carattere di perentorietà. Nella loro prospettiva, insomma, ci sarebbe spazio solo per i principi e non per le regole. In altre parole, se si generalizzasse il criterio che Atienza e Ruiz Manero adottano per gli illeciti atipici e dunque per regole di natura permissiva e si pretendesse di estenderlo a tutte le norme, alle regole imperative in senso stretto, la distinzione tra illeciti tipici ed atipici si rivelerebbe priva di qualsiasi peso e perciò questa teoria di Atienza e Ruiz Manero cadrebbe fragorosamente. Questa posizione di Celano, insomma, nega recisamente, in buona sostanza, la natura di rimedio eccezionale propria dell'abuso, con l'obiettivo prescrittivo da parte sua di ricondurre la teoria del diritto non ai principi ma alle regole imperative in senso stretto, ossia, per dirla un po' in breve, che non fa onore alla raffinatezza dell'analisi di Celano, all'ortodossia giuspositivistica. E in questo senso però egli coglie indirettamente, implicitamente, lucidamente, con lucidità, come l'argomento dell'abuso possa comportare un risultato eversivo rispetto alla teoria giuspositivistica. Non vi sono ragioni valide, questa la conclusione di questa implacabile critica alla teoria dell'abuso, per spodestare la regola e per invertire la qualificazione deontica del comportamento che ne costituisce l'oggetto con una vera e propria eccezione. Ma su un punto ulteriore, certamente molto importante, per non dire fondamentale, Celano richiama vigorosamente l'attenzione, cioè sul fatto che nella teoria dell'abuso un ruolo rilevante sia giocato da principi che non sono soltanto principi giuridici, ma anche principi morali. Qui si potrebbe richiamare Luigi Mengoni, famosa teoria della doppia natura, sia giuridica che morale, dei principi. Dal momento che tracciare una distinzione e un confine tra tali principi è molto difficile. In effetti, come ho avuto modo di dire, già il grande tema sotteso alla questione dell'abuso è quello classicissimo del rapporto tra diritto e morale. Solo che la soluzione suggerita almeno implicitamente, da Celano, a me pare insoddisfacente. Perché è vero che, lo riconosce Celano, nei testi costituzionali e negli ordinamenti odierni vengono espressi un gran numero di principi. Principi, aggiunge Celano, diversi, indefiniti, confliggenti e incommensurabili. Ed è altrettanto vero che resta tutto sommato insoluto il problema di stabilire di fronte ad un sistema giuridico che ha queste caratteristiche, cioè di non unitarietà, di non coerenza, di non completezza, spetti il compito di operare il bilanciamento tra i principi e di decidere i criteri con cui conformare tale attività. L'unico soggetto cui si sa che spetta per definizione questo tema e questo compito è la Corte. Tuttavia, la soluzione prospettata da Celano, basata sul presupposto del carattere nomodinamico del diritto e quindi sulla necessità che la produzione e l'applicazione del diritto siano disciplinate da norme giuridiche, è ovviamente nel suo giuspositivismo molto rigido, chiude ad ogni allentamento del sistema. Ma se proceduralmente, insomma, il diritto non prevede l'abuso, esso non dovrà essere riconosciuto come tale. Io credo che ci si possa peraltro domandare se, respingendo un riconoscimento dell'abuso caso per caso, una sua stabile definizione categoriale data per legge risolverebbe la questione o non solleverebbe piuttosto inevitabilmente nuovi problemi interpretativi. E avrà pure un qualche significato, verrebbe da aggiungere, da osservare, il fatto che tanto nei paesi in cui il divieto dell'abuso del diritto è previsto esplicitamente dalla legge, quanto in quelli in cui esso è creazione della dottrina della giurisprudenza, si sia avvertita la necessità di contemplare questa figura, proprio perché vi è un'identità di funzione derogatoria che ne sorregge l'esistenza. Non per nulla maestri del diritto di sicura fede formalistica e tutti interni alla tradizione positivistica, come Vittorio Polacco e Luigi Carraro, proprio per non compromettere la certezza del diritto, individuarono nel sistema dei polmoni in grado di consentire atti produttivi di un risultato diverso rispetto a quello previsto dal legislatore. Per non dire delle clausole generali che, garantendo elasticità all'interprete, rappresentano un dato ineliminabile di qualunque esperienza giuridica, che negli ultimi tempi hanno conosciuto una significativa estensione anche a livello comunitario. In effetti, se come sostiene Celano la perentorietà delle norme imperative fosse davvero assoluta, non si vede perché si dovrebbe parlare di abuso del diritto. Sarebbe formula davvero pleonastica. Il problema è, per dirla ancora una volta con la terminologia degli autori spagnoli, che non sono solo le norme permissive ad essere incoerenti e incomplete, lo sono e come anche le norme imperative, da cui la necessità di un rimando al giudice. È insomma l'intero materiale giuridico a denunciare incoerenza, indeterminatezza e presenza di valori e di principi diversi e talora confliggenti. Ma nel diritto contemporaneo la connessione tra la morale e il diritto costituzionalizzato, come ha ben visto Ronald Dworkin, non è un fattore occasionale e contingente, è un fattore assolutamente strutturale. Essa non può perciò essere semplicemente ignorata. È l'approccio giuspositivistico, dunque, che di fronte alla realtà giuridica contemporanea non funziona più, e denuncia la sua insufficienza e l'incapacità, anche con riferimento a questo argomento specifico dell'abuso, di offrirne un resoconto realistico. Più recente è l'intervento su questi temi di Paolo Comanducci, filosofo del diritto genovese, che sottolinea efficacemente un altro aspetto della prospettiva teorica dei due autori spagnoli, a suo avviso insoddisfacente. Tale teoria, afferma anche Comanducci, favorisce l'attivismo interpretativo dei giudici, genera maggiore indeterminatezza del diritto, finisce per occultare la discrezionalità delle attività interpretative dei giudici, specie quando fanno uso dei principi. Quindi l'analisi di Comanducci si concentra su questo tema nodale, abuso del diritto e interpretazione giuridica, sostenendo che tutta l'attività interpretativa realizzata dal giudice o dalla dogmatica per determinare se un'azione sia stata o no un esercizio abusivo di un diritto è segnata da una molteplicità di decisioni discrezionali. Dal punto di vista del metodo, la sua tesi è con tutta evidenza contraria a ogni pratica che aumenti l'indeterminatezza del sistema giuridico e abbassi il livello di certezza del diritto. Ciò però, queste tesi non considerano, è il caso in cui il legislatore, all'atto di emanare la legge, o non effettui un bilanciamento delle ragioni rilevanti, o lo effettui in modo insoddisfacente. Che altro fare in queste circostanze se non affidarsi all'intervento dei giudici? Che però ovviamente non deve affatto significare che tale intervento si risolva in una decisione, come viene paventato, che si basi su credenze personali, su intuizioni morali. Perché almeno 150 anni di metodologia di dogmatica giuridica, credo, che abbiano consentito di elaborare criteri e forme di controllo che circoscrivono, anche se certo non annullano, non sono in grado di annullare, i margini di insuperabile discrezionalità degli interpreti. La verità è che un certo grado di indeterminatezza è ovviamente sempre presente negli ordinamenti giuridici. Esempi se ne possono fare a non finire, da ricorso a criteri di buona fede, correttezza nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, clausole di lealtà nel processo, criteri di buon costume, di offesa al pudore in diritto penale, eccetera. Per non dire, come accennavo prima, all'affermarsi negli ultimi decenni nel diritto europeo di concetti indeterminati di matrice comunitaria. In altre parole, il riferimento a parametri normativi di chiara origine sostanzialistica, ma necessariamente aperti, è ineliminabile dal diritto e dalla stessa legislazione, come già aveva mirabilmente intuito, mi pare nel 1956, Josef Fesser nel suo Grundsatz und Norm. Quindi non stupisce che lo stesso concetto di abuso sia spesso ampiamente indeterminato, non a caso proprio per consentire alla sensibilità del giurista di manifestarsi, di esprimersi più agevolmente. Anzi, spingendo più in là il ragionamento, si potrebbe sostenere che la previsione legale dell'abuso abbia senso solo se essa è strutturalmente indeterminata. Merita infine una battuta, una discussione di teoria del diritto, vedo Niccolò Lipari, che si è accesa non tra filosofi negli ultimi mesi, non tra filosofi del diritto, ma tra illustri civilisti. Ne sono stati protagonisti Natalino Irti, Niccolò Lipari, Antonino Cataudella. Irti dà una serie di brevi ma penetranti contributi, affrontando con lucidità che gli è consueta quello che ritiene uno dei fattori costitutivi della crisi profonda del funzionamento del diritto, la crisi della fattispecie. e il venir meno della calcolabilità del diritto, che aveva rappresentato uno strumento fondamentale della razionalità economica del capitalismo occidentale, e quindi la crisi conseguentemente di quello che viene suggestivamente definito un vecchio utensile che ci era caro per educazione mentale e tradizione di studi, la fattispecie. Se infatti la fattispecie, costituendo la figura anticipatoria di ciò che sarebbe accaduto, costituiva uno dei modi essenziali con cui il diritto pretendeva di dominare l'imprevedibile, di impossessarsi del futuro affidandosi a un calcolo di probabilità degli eventi da regolare, sono intervenuti due fenomeni tra loro rigorosamente intrecciati che hanno determinato la crisi, per non dire la morte, della fattispecie, che sono da un lato lo spostarsi dei criteri di decisione giudiziaria al di sopra della legge, cioè sostanzialmente dalle norme ordinarie alle norme costituzionali, che sono norme senza fattispecie, enunciano principi e tutelano interessi e beni collettivi. Dall'altro, dice Hirti, la risalita dal diritto ai valori, cioè a criteri supremi che si celano o si calano nelle norme costituzionali. Di conseguenza il fatto non è più ricondotto entro il modello tipico della fattispecie, si argomenta direttamente con valori. Anzi, istituendo una contrapposizione radicale, Hirti segnala l'incompatibilità assoluta tra il pensare e decidere per fattispecie, per sua indole sobrio, oggettivo e impersonale, e il pensare e decidere per valori, che realizza immediatamente valori senza più alcuna mediazione e si pone di fronte alle situazioni di vita con un intuizionismo che alla fine porta soltanto un'approvazione o una disapprovazione. È una posizione questa nella quale, se appare fondata l'analisi, lo è meno la conclusione, che non a caso ricorre alla tirannia dei valori di Carl Schmitt, individuando nella nuda decisione l'espressione del giudizio di valore. Che cosa ci dice questo? Ci dice giustamente che il focus dell'esperienza giuridica si è progressivamente spostato sulla decisione delle controversie e sulla scelta giudiziale. Ma ciò che mi è difficile immaginare nel contesto contemporaneo di sgretolamento e disintegrazione delle fonti e della piramide gerarchica delle fonti è il ripristino dell'antica semplicità di un mondo giuridico che muove dalla decisione normativa e giunge alla decisione giudiziale. Il giudizio sussuntivo del mondo di ieri non tiene più di fronte alla necessità dell'interprete di reperire, scegliere in questo confuso ed eterogeneo materiale giuridico la fonte da cui estrarre la regola per risolvere il caso. Come pure non tiene nel mondo globale di oggi la razionalità tecno-economica del precedente capitalismo, sì, che nel diritto, nell'economia appaiono come calcolabili. Ma non è detto, appunto, che l'impegno volto a coniugare principi e regole da parte dell'interprete, certo un impegno più faticoso, più problematico, si riduca per ciò stesso a intuizionismo arbitrario, slegato da qualunque correttezza e da qualunque legalità metodologica. Da premesse molto diverse parte Niccolò Lipari, nel suo recentissimo saggio sui civilisti e la certezza del diritto, perché appunto anch'egli, dopo aver riconosciuto che la fattispecie è uno dei fondamenti essenziali sia della tradizione civilistica sia uno strumento cardine della dogmatica, anch'egli afferma che come dire, le norme costituzionali determinano uno spostamento del criterio di valutazione della prescrittività legale al valore degli interessi. Da cui una centralità del principio di ragionevolezza come criterio principe, dice Lipari, nell'istrumentario del giurista. Nel caso specifico dell'abuso del diritto, l'unico fatto certo è che il giudice fonda il principio giuridico, quale che sia la motivazione che presceglie, su indici che ricava dalla coscienza sociale, peraltro alla luce di parametri non definiti. E questo è il grande problema che possiamo segnalare. Nella quale posizione si riconosce che il richiamo all'abuso si risolve necessariamente in un profilo di ponderazione degli interessi in gioco, ma si apre alla necessità di spostare il processo applicativo del diritto sul terreno dell'argomentazione, che diviene il terreno chiave, fondamentale, perché la certezza non è più pensabile come caratteristica propria di un catalogo finito e precostituito di norme, ma va continuamente ripensata, continuamente ricomposta come risultato di operazioni interpretative e di una pratica sociale di natura argomentativa. Più in dettaglio, infine, un cenno, ho finito, alla critica di Antonino Cataudella alle tesi di Irti, che sostanzialmente sostiene che il discorso di Irti potrebbe trovare spazio solo con riguardo alle norme costituzionali, ma non con riguardo ad altre norme costituzionali cui non si riconosca una diretta operatività. Per esempio l'articolo 1, l'articolo 3, l'articolo 4,1, l'articolo 9, eccetera. Per cui egli conclude questa tesi di Irti, per cui le norme si applicano mentre i valori si realizzano, possiede un tono più assertivo che argomentativo. Chiudo questo mio intervento osservando che non è un caso se la nuova recentissima fortuna della tematica dell'abuso ha ridestato l'interesse tra alcuni tra i più acuti studiosi di diritto positivo, perché cogliere tempestivamente come nelle nuove forme che questa antica discussione ha assunto sia implicata la controversa tematica del rapporto tra principi e norme e in definitiva il rapporto tra diritto e morale, che per effetto del costituzionalismo oggi, come ho detto, è non fattore episodico ma fattore strutturale del diritto del nostro tempo, testimonia non tanto la fondatezza delle soluzioni quanto quella dei problemi che i filosofi del diritto hanno sollevato. L'acutizzarsi di profondi fattori di crisi e di alterazione in alcuni degli elementi di base che reggevano l'intera impalcatura del diritto moderno, io credo non ci debba indurre a fare tabula rasa di categorie e criteri, tra cui l'abuso del diritto, elaborati con lungo e raffinato lavoro da parte della riflessione giuridica. Quindi in questo siamo d'accordo con Natalino Irti. Il nostro lavoro non si interrompe, ma continua in un nuovo orizzonte. Grazie.
Grazie, professor Zaccaria. Difficilissimo interrompere un filosofo del diritto, soprattutto quando si ascoltano. No, siamo abbastanza nei tempi. Quando si ascoltano osservazioni, riflessioni così acute, così interessanti, se penso a come si è aperto questo pomeriggio con la meravigliosa metafora bucolica che ci ha offerto il magnifico rettore e poi questo ingresso nel giardino della filosofia del diritto, penso che stiamo veramente procedendo in modo magnifico. Il professor Zaccaria ci ha guidati dentro concetti che tutti dovremmo continuare come giuristi a coltivare, ad apprezzare: la discrezionalità, regole, principi, questo dilemma che appassiona moltissimo tante branche del diritto, il richiamo alla coerenza per l'intero apparato normativo, poi il bilanciamento al di fuori di canoni dogmatici, alla fine chi decide, il dilemma di chi decide di fronte allo sgretolamento delle fronti, però poi dopo questo invito finale ad un atteggiamento estremamente costruttivo, tanto più costruttivo quando ci viene, ribadisco, da un filosofo del diritto. di grande valore come il professor Zaccaria. La parola è ora a Giovanni Cazzetta, che è il secondo relatore di questo pomeriggio. Giovanni.
Grazie Presidente, un sentito grazie ai colleghi e agli amici fiorentini per questo invito. Ci sono delle letture, c'è una tendenza delle letture che tendono a far coincidere il problema dell'abuso dei diritti con l'intera storia del diritto, in qualche modo, facendo riferimento alla dialettica, in qualche modo perenne, tra forma e sostanza, tra certezza ed incertezza, fra giuridico e non giuridico. A questa storia, diciamo, lunga dell'abuso del diritto, della figura dell'abuso del diritto, di questo contrasto, vorrei qui invece contrapporre una più specifica storia breve della figura. L'interrogativo, l'affermarsi dell'interrogativo, si può abusare di un diritto soggettivo? Ovviamente non mi interessa la questione, o mi interessa solo marginalmente la questione teorica, ma mi interessa la considerazione della situazione storica in cui si avverte l'esigenza, in cui si pone questo problema, in cui si esercita un discorso, ci si esercita attorno al discorso, si disputa riguardo a un esercizio del diritto che è formalmente lecito ma sostanzialmente non consentito, corretto prima facie ma sostanzialmente abusivo, scorretto, meritevole di correzione, rispettoso della lettera, ma della lettera della norma, ma deviante rispetto allo scopo. Richiamo anch'io, è inevitabile farlo su questo tema, sono convinto che l'ottica attraverso cui guardare la questione, anche dal punto di vista storico, sia stato posto nel saggio di Pietro Rescigno, saggio classico e fondamentale, è stato detto. L'idea stessa del divieto di abuso del diritto, afferma Rescigno, si pone fra 8 e 900 sostanzialmente. Si pone in un momento di massima tensione tra le forme uguali del diritto comune civilistico e le trasformazioni sociali in atto. Si pone come un problema culturale di rideterminazione del rapporto fra legge e giuristi. Pagine molto chiare in questa direzione sono state scritte da Gambaro. Si pone in un assetto caratterizzato dal monopolio statale politico delle fonti del diritto. Problema specifico. Le caratteristiche peculiari dell'interpretazio dei giuristi medievali, il pluralismo delle fonti del diritto, il riferimento all'equitas, impedivano l'emersione di questo problema e impedivano che emergesse come un problema, quello dell'abuso del diritto. In pagine, a mio avviso, non felici, di Scialoia, che ricostruisce le vicende dell'emulatio, si trascurano proprio questi aspetti nel considerare il passato. Si ricerca, muovendo dal presente, di una distinzione troppo rigida tra diritto e morale, tra giuridico ed extragiuridico, e si dà un'immagine caricaturale della ricerca del problema della questione dell'emulatio nel diritto medievale, non senza cogliere i tratti di fondo di quell'esperienza, le diverse valvole di sicurezza di quell'ordine, non assillato dalla mitizzazione della certezza del diritto. una ricerca di una teoria dell'abuso del diritto, si afferma allora entro la crisi di un modello, entro la frammentazione di un sistema avvertito come unitario. Un'unitarietà garantita da principi che si sentono fissati in un modello, diciamo nel modello di codice civile, un codice civile avvertito come costituzione del periodo. Il modello codicistico e accentramento delle fonti del diritto nella legge è espressione della volontà del legislatore, ma è accompagnato anche da una presunzione di tradurre il diritto, i diritti, entro una logica geometrica. Basti pensare, come dire, a Leibniz, ridurre tutto il diritto ai suoi propri principi e dedurre tutte le leggi da queste ultime, raccogliere nel diritto privato le norme di giustizia commutativa attorno al principio del nemine in ledere nelle forme di una uguaglianza geometrica. Il carattere, diciamo, costituzionale dell'assetto codicistico ottocentesco è dato dalla convinzione di una piena corrispondenza fra l'ordinamento giuridico e la legge nella forma codificata. C'è una mitizzazione del codice che fonde nell'assolutezza della legge il richiamo a principi. Il codice è sostenuto spesso anche da argomentazioni storicistiche, in qualche modo, che richiamano i principi di sempre confluiti nella legge. La legge è intesa come dichiarazione, il codice è inteso come dichiarazione di principi di sempre, come fondazione unitaria del giuridico corrispondente alla coscienza giuridica, una coscienza giuridica enfatizzata nella sua conformazione nazionale, in Italia in particolare, dove il codice è visto come proiezione unitaria di tutto. Ecco, la negazione della possibilità di un abuso del diritto è perfettamente coerente, si inserisce perfettamente in tale visione. Si inserisce in un modello di ordine, in un progetto di società, si inserisce all'interno della società del codice, in qualche modo. Il rifiuto di eterointegrazione, il positivismo giuridico di stampo esegetico è sostenuto dalla difesa, dall'affermazione di un modello di società che afferma, che vuole affermare una sua identità giuridica, un'identità giuridica con proiezione nazionale. Allora, l'assolutezza del principio qui iure suo utitur neminem ledit rinvia alla stessa tenuta dell'ordine, rinvia alla stessa tenuta dell'ordine giuridico. L'esercizio del diritto entro la sfera d'azione in cui è sovrana la volontà del proprietario non è suscettibile di controllo, perché genera stabilità, perché genera ordine, perché è cemento dell'ordine, perché propone l'immagine di una società avvertita, sentita, immaginata come giusto. Giusta. Il danno che si arreca ad altri esercitando un proprio diritto viene presentato così come fatale, come apparente, come giuridicamente non vero. Un commentatore del codice del 1865 si spinge a definire quel danno di interessi altrui come giusto e meritato, giusto in riferimento a questo assetto. È chiaro che ci sono delle tensioni, permangono delle tensioni, e con riferimento al principio del nemine in ledere, presente nel codice francese nell'articolo 1382, nell'articolo 1151 del codice civile italiano del 1865, con riferimento al principio della responsabilità per colpa, che si affaccia un tentativo di incrinare l'assolutezza della insindacabilità dell'esercizio iure del diritto, lesivo comunque di altrui interesse. Si afferma, la prima giurisprudenza francese è nota, che è rilevante l'intenzione di render danno all'altra parte, comportamento non avente altro scopo che arrecare danno ad altro, una formula poi che ritroveremo nell'articolo 833 del codice del 42. È rilevante l'assenza di un vantaggio apprezzabile, anche minimo, degno di tutela. Si richiama esplicitamente, lo fa Sourda in un trattato sulla responsabilità del 52, il principio divino della carità, il principio divino della carità che viene a colorare il principio del neminem lene. Emerge però il problema della regolazione, della coesistenza delle proprietà e nello stesso tempo il problema della tenuta di un equilibrio proprietario con la coesistenza sociale. Queste parole sono parole utilizzate dalla Corte d'Appello di Firenze nel 1877. Il problema esiste, si richiede e lo fa Luigi Borsari, che commenta il Codice Civile del 1865, che l'esercizio del diritto sia regolare e prudente. Si parla di garbo e misura nell'esercizio del diritto, ma non si riesce poi a tradurre questo riferimento in qualcosa di più concreto. Nel 1880, è Enrico Cimbali che, riprendendo in parte Laurent, scrive: «Il diritto è una funzione ordinata, la quale, quando non si esercita conforme al fine cui è diretta, perde il carattere della sua legittimità». Il richiamo in quel saggio è esplicito alle trasformazioni del mondo moderno, e sono le trasformazioni sociali, le trasformazioni del mondo moderno a imporre l'abbandono di astrazioni, a imporre all'interprete di considerare le finalità proprie del diritto, per utilizzare ancora le parole di Cimbali. La contestazione, le contestazioni di questi argomenti sono poste muovendo dai principi, basandosi sul sistema. Enrico Lai scrive Principi generali della responsabilità, quindi già nel titolo dell'opera il riferimento va ai principi. Ed è muovendo dai principi che si contesta il circolo vizioso dell'argomento, l'impossibilità logica di assumere nel sistema la questione dell'utilità del diritto, la considerazione di un fine, un controllo di conformità della libertà proprietà rispetto a un fine sociale. Se argomenta Lai, la migliore e più equa distribuzione delle ricchezze si ottiene con lo svolgimento libero e spontaneo della proprietà, la valutazione dell'esercizio del diritto è esclusa in quanto è sovversione del diritto e poliziesco controllo socialista della libertà del proprietario, una libertà da tutelare sempre anche quando non è indirizzata verso un fine. Negli stessi anni, molto più fortunate rispetto a queste pagine, sono le pagine di Scialoia. La linea di attacco è apparentemente diversa rispetto a quella proposta da Lai. Il riferimento è un riferimento a un modello statalistico, un modello legalistico, caratterizzato esplicitamente da una diffidenza nei confronti di dei principi supremi, di coloro che richiamano i principi supremi, diffidenza nei confronti di una interpretazione che tiene d'occhio l'ultima teleologia, ma salta poi a pie pari, scrive, lo spazio intermedio. I confini dell'esercizio del diritto sono dettati esclusivamente da norme, da precise norme di legge, escludendo qualsiasi eterointegrazione equitativa, sentimentale del giuridico, escludendo qualsiasi riferimento alla morale, muovendo da questo punto di vista che poi si guarda il passato. C'è nelle pagine di Scialoia una esasperazione del riferimento al diritto soggettivo come signoria della volontà. La legittimazione dell'assenza di un divieto di atti emulativi non erano presenti né nel codice Napoleone né nel codice civile del 1865, alcun riferimento. Ecco, la legittimazione dell'assenza del divieto di atti emulativi si fonda però anche nella sua complessiva argomentazione sull'idea della coerenza del sistema, sul principio che l'unico interesse sociale rilevante il diritto è chiamato a difendere è la libertà proprietaria, sottratta a qualsiasi forma di inquisizione. Più volte utilizza la parola inquisizione. Sullo sfondo delle pagine di Scialoia si vede la convinzione di una corrispondenza profonda tra l'assetto della società, tra la coscienza giuridica e quello che è l'assetto normativo del codice, in sostanza. L'immagine che propone, quella notissima dei poliedri che si toccano solo alla periferia, ma all'interno di ciascun poliedro, è assoluta la volontà del singolo e assoluta la libertà, propone l'immagine di un ordine idilliaco in cui certo ci possono essere anche conflitti, ci possono essere anche danni gravissimi sul piano fattuale, ma che non emergono sul piano del diritto, sono giuridicamente irrilevanti, sono apparenti per l'appunto. È un progetto di società, è un'idea di società che sostiene il tutto, accompagnato dalla convinzione che questo corrisponda alla coscienza giuridica radicata, diffusa nel periodo. Tra 8 e 900 la coerenza di questo impianto si incrina. Critica al liberismo, diffondersi del solidarismo, emersione scoperta, se si vuole, del conflitto da parte dei giuristi, richiamo alle disuguaglianze sociali al centro e ovviamente la questione del lavoro che in qualche modo fa convergere attorno a sé l'intera questione sociale. Critiche fortissime nei confronti di un diritto solo formalmente uguale. Diversificazioni, situazioni sociali particolari che meritano di essere considerate, richieste di riforme, richieste di leggi sociali speciali. Si parla di una moltiplicazione dei soggetti, si parla di una moltiplicazione dei beni, si parla di un diritto uniforme, forzatamente uniforme, che non riesce a considerare queste situazioni molteplici in sostanza. Questa diversificazione è avvertita come una minaccia, come una rottura, come una frammentazione di quell'unitarietà del diritto racchiusa all'interno del diritto comune civilistico, diritto comune per l'appunto. È in questo contesto che la formulazione, la variegata formulazione della teoria dell'abuso del diritto, di una teoria dell'abuso del diritto, diritto. Viene a segnare, diciamo, da un lato la crisi di quell'equilibrio idilliaco ottocentesco in sostanza, e nello stesso tempo si propone come ricerca di una risposta da parte degli interpreti alle trasformazioni sociali, come tentativo di colmare il distacco tra forma del diritto e nuova realtà sociale senza ricorrere alla legge. In sostanza, si perfezionano gli argomenti di carattere soggettivo e si vengono ad affiancarsi a queste interpretazioni oggettive in una varietà di sfumature. La configurazione oggettiva, in particolare, tende a sottrarre la figura dalle strettoie imposte dal riferimento all'emulazione, tende a rendere, a dare un'autonomia alla figura al di là di quelle strettoie. Si mira a individuare quello che viene definito l'esercizio normale del diritto, si mira a contrastare le devianze contrastanti con quella che viene definita la destinazione sociale del diritto soggettivo. Si muove in un itinerario che parte da una visione soggettiva e poi giunge più a considerare una visione, diciamo, di stampo oggettiva, l'itinerario di Josserand, come è noto. In Italia, soprattutto Gian Pietro Chironi a proporre un riferimento all'abuso del diritto. Lo fa in particolare in riferimento alla questione ricorrente, come dire, poi a lungo ricorrente, del recesso ad nutum. Del recesso ad nutum riguardo al contratto di lavoro. Recesso ad nutum esercitato senza giusto motivo. Si può risolvere la questione facendo riferimento all'uso normale del diritto, scrive. Abuso e violazione, scrive, dell'uso normale che ciascuno deve fare del proprio diritto e violazione della funzione sociale del diritto e violazione del suo fine sociale. L'obiettivo, Chironi propone altre applicazioni, comunque l'obiettivo è quello di una estensione del diritto comune civilistico e quello di considerare rilevante non soltanto le violazioni espressamente considerate dalla legge, ma anche, diciamo così, il tradimento della situazione tutelata, come scrive, nel concetto e nel fine etico-sociale dell'ordinamento. Considerando, aggiunge, le circostanze del caso concreto. L'argomentazione oscilla tra un riferimento a una autointegrazione del sistema, a una autocorrezione del sistema e un riferimento a una eterointegrazione. Questo riferimento all'esterno poi si scontra con la difficoltà di trovare un parametro cui agganciare il riferimento al fine, un parametro a cui agganciare il comportamento normale. Comunque il tratto comune che si rinviene dietro alle ricostruzioni, sia quelle più di carattere soggettivo e quelle più di carattere oggettivo, è una reazione contro l'individualismo astratto e il richiamo che è continuo in questi scritti alla mutata coscienza giuridica. Si scrive: senza attendere il legislatore, il giudice ha il compito di mantenere il diritto a livello della coscienza sociale. Richiamo dunque a un adattamento del diritto posto in essere dagli interpreti senza un necessario intervento legislativo in sostanza. In questo stesso contesto si afferma, fitto di umori antilegislativi, anche il riferimento alle clausole generali. È Polacco che afferma appunto come polmone del codice. Le teorie suscitano entusiasmi eccessivi rispetto alle realizzazioni pratiche. Si afferma, inaugura una concezione nuova del sociale, dell'esercizio del diritto, non più illimitato, ma connesso appunto allo sviluppo morale, allo sviluppo sociale, solare in questa direzione. Una concezione nuova del diritto in sé, il vecchio edificio costruito sulla massima qui iure suo utitur nemine un letit, si sgretola, si viene meno da ogni parte. Scarse non sono le applicazioni concrete, la capacità della teoria di concretizzarsi, e lo stesso riferimento ai principi portanti del codice costituzione, che impedisce, che si pone come ostacolo a un affermarsi della teoria, soprattutto nella sua versione oggettiva. Si ripetono le critiche che conosciamo, quelle che abbiamo visto nelle pagine di Lai e di Scialoia. Faccio breve riferimento alla posizione di Barassi, che è una posizione critica nei confronti dell'abuso del diritto, ma che è aperta, particolarmente aperta, nei confronti della clausola generale di buona fede, attraverso cui avvia una ricostruzione del contratto di lavoro. Cosa afferma? L'obiettivo di temperare l'assoluta libertà di recesso in modo più consono alla coscienza giuridica odierna non può spingersi sino al punto di accomodare a tutti i costi la legge ai bisogni del presente. Esistono principi da tutelare anche in contrasto con l'odierna coscienza giuridica. Qualche anno dopo è Scialoia a parlare di una coscienza giuridica turbata a fronte del diritto libero, dell'affermarsi del diritto libero, di una discrezionalità che viene a turbare questa coincidenza presente nel sistema. Un diritto libero che mette in discussione il solido edificio in cui viviamo vita sicura. Singolare come l'abuso venga considerato nelle pagine di Barassi come incompatibile con i principi liberali, ancora il riferimento ai principi, è incompatibile con tutto il sistema economico e giuridico, ed è questo che determina l'assurdità della teoria. Nello stesso tempo, però, forte è l'apertura che viene data nella costruzione del diritto del lavoro da parte di Barassi alla buona fede, avvertita in qualche modo come meno pericolosa rispetto all'altra teoria. Diciamo, consentiva di respirare, no? Però all'interno di un chiuso recinto, non consentiva di andare oltre i limiti imposti dall'assetto codicistico. Rotondi, da bravo allievo di Barassi, quando affronterà la questione dell'abuso del diritto, concluderà infatti affermando che non si può realizzare un'espansione del diritto con quella categoria, perché non è giuridica, si ferma nell'anticamera del diritto. Entro queste tensioni, diciamo, irrisolte, il dibattito si ferma sino al codice del 42. Come è noto, nel codice del 42 non c'è un riferimento generale e ci sono riferimenti specifici, sono stati richiamati atti emulativi, ingiustizia del danno, buona fede, correttezza, però che vengono nel codice stretti entro una cornice che richiede all'interprete fedeltà ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Innovative letture dell'abuso del diritto si affermano negli anni, alla fine degli anni 50 e negli anni 60, in corrispondenza con l'acquisita consapevolezza da parte degli interpreti della fine della Costituzione civilistica, della centralità della Costituzione repubblicana. La figura è riletta, agganciata, ripensata alla luce dei principi costituzionali. Letture innovative delle clausole generali, dell'ingiustizia, del danno si affermano nello stesso tempo. I principi, i valori della Costituzione offrono un parametro di riferimento, si propone un sistema che è un sistema aperto, dinamico, affidato al ruolo sempre più rilevante dell'interprete. La regolarità della condotta, ho finito un minuto ancora, la regolarità della condotta nell'esercizio del diritto si inserisce come parametro in questo riferimento ai principi, che offre parametri per una costruzione aperta che privilegia l'effettività del momento applicativo e inevitabilmente valorizza la figura del giudice nel fissare in certe ipotesi, oltre l'assolutezza del diritto soggettivo, una misura del diritto. A me pare che l'esplosione, come si dice in modo un po' retorico, di riferimenti all'abuso del diritto negli ultimi periodi, recentemente e oggi, sia in continuità con queste convinzioni così come si pone nei diversi campi. Non mancano le critiche forti, critiche che divengono singolarmente più forti di fronte alla necessità di un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea. Si torna a ripetere che l'abuso del diritto altro che non è che l'inutile doppione di altri strumenti che propongono il giramento della legalità, della certezza, della separazione dei poteri, principi non aggirabili richiamando un generico principio di solidarietà. Si teme il ritorno del diritto libero, si teme una ricerca di equità operata dal giudice entro un vuoto della dimensione sociale e della progettazione giuridica. Così recentemente Salvi, con riferimento al bilanciamento senza gerarchia sotteso all'articolo 54 della Carta dei diritti dell'Unione Europea. Si paventa, insomma, proprio in riferimento, attribuendo troppi meriti oppure troppi demeriti all'abuso del diritto, alla diffusione dell'abuso del diritto, uno stravolgimento dell'idea del diritto, un collegamento dell'uso, anzi dell'abuso dell'abuso del diritto, con la crisi anche della Costituzione, dell'identità nazionale del diritto costruita nell'età dell'oro, nel trentennio glorioso. A me pare che questa analisi vada in direzione contraria alla quello che caratterizza la forza persuasiva dell'abuso del diritto, che ci offre, ma emergeva da quanto diceva Zaccaria, una diversa crisi, non crisi del diritto, ma crisi dell'assolutismo legislativo, crisi che tende a far riferimento a un inappagante riferimento esclusivo del giurista al salvagente della forma. E oggi invece, in riferimento a quei principi, si può affermare un moto di espansione del sistema, un sistema che è aperto, composito, caratterizzato da un protagonismo degli interpreti nell'affermazione del diritto, nella ricomposizione a fronte di una frammentazione legislativa esasperata della unitarietà del diritto più volte richiamata. Un moto, insomma, che possiamo considerare, come ci invita a fare da qualche anno Paolo Grossi, come un recupero del diritto, come un ritorno al diritto. Grazie.